Allora, per le parti civili non hanno risposto gli avvocati Agustoni, Bonamassa, Cavallo, Crisci, D'Addabbo, D'Agostino, D'Amico, Dirella, Galasso, Gianelli, Guiglia. Malossi, allora lei. Quindi Malossi, c'è l'avvocato Guiglia, Menzione, Micali, Multedo, Nesta, Novaro, Pagani. No, Pagani non c'è. Pastore. Sandra, Sodani, Vassallo, Vicini e Vitale. Vitale ce l'è. Quindi possiamo iniziare. La parola al pubblico ministero.
Grazie, signor Presidente. Questa mattina ci occuperemo, dopo la ricostruzione dei fatti che attiene alla irruzione all'interno dell'edificio e allo svolgimento delle azioni che sono state descritte nelle scorse udienze, ci occuperemo di come, da una parte, questi avvenimenti vengono rappresentati negli atti sottoscritti dai pubblici ufficiali che hanno proceduto all'arresto di tutti gli occupanti dell'edificio, e ci occuperemo di come si sono svolte le operazioni di polizia giudiziaria, in senso tecnico, che hanno portato all'adozione di questa misura. Per la ricostruzione di questi fatti dobbiamo passare da una serie di dati testimoniali che è caratterizzato da un fiume che scorre fluente e che è rappresentato dalla testimonianza delle parti offese con quelle caratteristiche di precisione, analiticità e forza rappresentativa della loro testimonianza, che è stata ampiamente descritta, e vorrei aggiungere, per apprezzare anche a fondo queste testimonianze e il loro valore, testimonianze rese qua in pubblico dibattimento, va considerato anche un aspetto che può sembrare non fondamentale, ma che in realtà lo è, se si deve apprezzare appunto il contenuto di veridicità della testimonianza resa. Ed è un dato che attiene alla cultura della testimonianza che molte delle persone che sono state sentite in questo processo portano, provenendo da contesti e sistemi giuridici che esaltano il valore della testimonianza fino ad ammettere la testimonianza della parte. Non dimentichiamo che in certi contesti lo stesso imputato, se si decide a parlare davanti al giudice, è soggetto all'obbligo del velo. Noi ci muoviamo da questo dato testimoniale, ripeto, da comprendere anche in tutte le sue valenze, ad un dato che in parte è testimoniale, in parte è dichiarazioni, è un dato di dichiarazioni provenienti da coloro che sono imputati in questo processo, che non è caratterizzato dalla stessa affluenza, ma invece caratterizzato da lacune, vuoti. Passiamo dal fiume alle acque stagnanti e paludose. E lo sforzo del giudice, lo sforzo adesso delle parti di interpretazione e lettura di questo dato è ovviamente chiamato ad un compito che non è facile. Non è facile anche perché l'oggetto delle imputazioni maggiori è costituito da profili formali di falsità. Qui la maggior parte degli imputati risponde proprio dei delitti di falso in atto pubblico. Quindi stabilire un metro di giudizio comune che valga per la valutazione di quanto il pubblico ufficiale attesta per iscritto in un documento e quanto il testimone, soggetto allo stesso obbligo del vero, ovviamente, riferisce qua, ecco, stabilire un metro di valutazione comune non è sicuramente facile, ma è quello che dovrà fare il giudice ed è quello che le parti dovranno proporre al giudice. Prima di entrare quindi nel dettaglio dell'esame delle dichiarazioni, in quest'udienza, nell'udienza che ci sarà domani, vorrei ricordare, ecco, sempre sul piano generale, quello che deve essere adesso, in questo terreno difficile che dovremmo percorrere, quello che deve essere il metro di valutazione e quello su cui la nostra attenzione deve appuntarsi. Uso le parole di un giudice della Suprema Corte, perché mi sembra che nella sua prosa elegante riesca a spiegare meglio quello che voglio dire. Dice questo giudice: non c'è nessun racconto, e men che mai nessun racconto orale, che non abbia falle, lacune, contraddizioni. Quel che si può pretendere, nota incidentale, sta discutendo della testimonianza di verbalizzanti, di pubblici ufficiali. Quel che si può pretendere è che il narrante riferisca i cosiddetti fatti indimenticabili, cioè quelli che per la loro rilevanza sociale e o psicologica sono ritenuti tali da non poter essere cancellati dalla mente e che in essa vengono abitualmente trattenuti secondo la normale meccanica mnemonica dell'uomo medio. È la giurisprudenza che fa riferimento appunto a quello che si definisce nucleo essenziale, nocciola della testimonianza, cioè quella parte dell'avvenimento che non può essere stata distrutta o dimenticata nel ricordo di chi tale avvenimento abbia potuto vivere o abbia assistito a tale avvenimento. Questo credo che alla fine, sul terreno del convincimento che il giudice dovrà formarsi, sarà il discrimine. Dopo l'irruzione, quindi dopo quella che viene descritta in gergo tecnico come messa in sicurezza o bonifica, questo è un termine proprio militare, noi assistiamo allo svolgersi dell'atto di polizia giudiziaria. Dovremmo assistere a un paradosso, perché invece della bonifica noi assisteremo all'inquinamento, perché se bonifica è il risanamento di luoghi, terreni che sono infestati da ordigni, trappole, insidie, qui noi dovremmo purtroppo impietosamente esporre dei fatti che attestano invece come quell'ambiente, quella situazione è stata inquinata da chi doveva bonificare. Un inquinamento che non è solo materiale, cioè non è solo, come vedremo, la collocazione di prove inesistenti nella scena che vede l'azione degli investigatori, ma è un inquinamento che dimostra la corruzione, il pervertimento della funzione che in quel momento i pubblici ufficiali stavano assolvendo. Entrano dentro i poliziotti all'edificio, sto parlando della scuola di Aspertini, diciamo così, senza sbilanciarci e senza usare parole che sono state forse giudicate pesanti dopo il massacro, diciamo che è stata usata la mano pesante. Però adesso, come dire, entrano e si mettono al lavoro gli investigatori. Vediamo come gli investigatori, come gli ufficiali di polizia giudiziaria si sono comportati. Le modalità della perquisizione dovrebbero ricavarsi dagli atti documentali. Noi abbiamo un verbale di perquisizione. La lettura di questo verbale di perquisizione, peraltro, rende evidente come queste modalità non siano descritte. Il verbale di perquisizione, che analizzeremo poi nel dettaglio, comunque nella sostanza è semplicemente una lista, un elenco di oggetti rinvenuti nel sito che si è perquisito. Non ci sono circostanze, riferimenti concreti tali da poter spiegare o far comprendere come alcuni oggetti sequestrati siano rilevanti ex articolo 253 del codice di procedura penale, cioè quale sia il significato probatorio dell'oggetto rinvenuto e quindi sequestrato. L'elenco di oggetti è un elenco decontestualizzato e gli oggetti sono rinvenuti in tutti i piani dell'edificio, un edificio che ha, come tutti noi sappiamo, dimensioni consistenti. Dobbiamo quindi desumere e presumere che ciò che sia stato rinvenuto e sequestrato sia o corpo di reato o cosa pertinente al reato, se il nostro riferimento è il codice di procedura. Abbiamo come categorie omogenee di questi reperti una serie di coltelli, coltellini, capi di abbigliamento di color nero, oggetti e attrezzi da lavoro, arma impropria, evidentemente questa è la caratterizzazione che nell'intenzione del perquirente si voleva dare, sono attrezzi da lavoro in un edificio che vedeva l'installazione, che aveva in sé installato un cantiere edile. Poi ci sono macchine fotografiche, cellulari, agenda, appunti, maschere, assorbenti intimi, qualcosa è andata, diciamo, raccolta nel mucchio. Non c'è alcuna attribuzione nominativa del possesso di questi oggetti, se si eccettuate, cioè solo due ipotesi, sequestro di coltelli attribuiti a Sabo Jonas e il sequestro di una borsa e materiale costituito da fotocamere, computer, attribuiti a un soggetto che non compare tra gli arrestati, cioè, abbiamo sentito come testimone, Michael Gieser. C'è una lacuna evidente, quindi, nella non attribuzione, salve queste due eccezioni, del possesso di oggetti, e c'è la più evidente lacuna, che è quella appunto della non contestualizzazione del rinvenimento. Se, e qui anticipo un po' le conclusioni a cui dovremmo giungere nell'analisi, non c'è nessuno che poi possa riferire esattamente dell'operazione, né possa riferire chi può riferire, ci troviamo di fronte ad un atto pubblico anonimo. La modalità della perquisizione, come noi possiamo ricostruire però da altri dati, non a caso sfocia in un verbale come quello che è stato redatto e trasmesso. Le modalità che non sono rappresentate nell'atto le dobbiamo ricavare dalla testimonianza non dei perquirenti ma dei perquisiti. Di nuovo dalla testimonianza delle persone offese, la cui attenzione e la cui preoccupazione, ovviamente, viste le condizioni fisiche e psicologiche, non doveva essere molto acuta in quel momento, e credo che questo lo si possa capire. Quindi dobbiamo basarci sulle loro testimonianze, e ci possiamo solidamente basare sulle loro testimonianze, anche se queste testimonianze purtroppo sono provenienti da persone che avevano altro a cui pensare. La documentazione filmata ancora una volta soccorre a queste lacune e è di conforto alla testimonianza delle persone offese ed è ancora una volta di smentita alle dichiarazioni e all'attestazione dei pubblici ufficiali. Vi è, come vedremo, la consapevolezza però delle anomalie, perché queste anomalie sono coperte da falsità. Le poche frasi aggiunte che descrivono l'operazione sono peggio, forse, delle lacune e delle omissioni che il verbale contiene. La fine di questo verbale lo accenno perché è sfuggito nella, forse, ricostruzione ancora di quello che è successo nell'edificio. La fine di questo verbale è una sorta di excusatio non petita. Si dà atto in questo verbale che, si dice, si rappresenta infine che al momento dell'accesso varie parti della struttura e dei suppellettili, leggo testualmente, presentavano evidenti segni di danneggiamento. Danneggiamento, suppellettili, varie parti di struttura, cosa si vuol dire? Ci sono atti, ci sono, come dire, prove che è stata esercitata violenza sulle cose. A cosa si vuole alludere? Alle porte tutte sfondate dai poliziotti? O si vuole alludere al danneggiamento dei computer che erano installati nella scuola Pertini, che tanti testimoni ci hanno descritto nel corridoio, prima delle scale, sul lato sinistro? Testimoni non solo parti offese, quindi testimoni assistiti, ma testimoni puri, come si dice, che sono entrati nell'edificio e hanno visto gente che era intenta a utilizzare questi strumenti, a collegarsi con internet e a mandare messaggi. Abbiamo testi quindi che non sono anche arrestati. Ma quando e come si sono prodotti questi danneggiamenti alle suppellettili, alle strutture? Noi abbiamo tante testimonianze che riferiscono appunto dello stato di integrità e di funzionamento di questi macchinari prima dell'eruzione, quegli stessi oggetti e strumenti che risulteranno distrutti dopo l'eruzione. Possono forse i pubblici ufficiali farci pensare e far pensare ai giudici che siano stati danneggiati per non si sa quale finalità? Dagli occupanti dell'edificio? Perché tante persone che si trovavano sottoposte alla violenza in quel momento hanno anche testimoniato del rumore, degli scoppi che hanno sentito nel momento dell'irruzione e che poi hanno ricollegato proprio per la zona da cui veniva questo rumore e per la visione poi successiva al danneggiamento dei computer. Non so come si possa definire questa azione, ma sicuramente noi possiamo mettere come dato questo, che poco logicamente, probabilmente, questa azione di danneggiamento può essere attribuita agli occupanti dell'edificio e deve essere attribuita a chi nell'edificio è entrato, cioè a pubblici ufficiali. La perquisizione, ecco perché ho detto excusatio non petita, perché si poteva anche omettere questo particolare in un verbale che è lacunoso per tante parti. La perquisizione però prescinde deliberatamente dall'attenzione che sarebbe necessaria se ci fosse la finalità di ricondurre il possesso personale al possesso personale, gli oggetti, le cose che sono state poi sequestrate. C'è una ricerca affannosa non solo di armi nei limiti della stretta finalità dell'articolo 41 TULPS, che legittima appunto la perquisizione della polizia giudiziaria, c'è una ricerca di elementi di prova, evidentemente elementi di prova da ricercarsi in quello che è considerato il covo di persone pericolose. Sono modalità della perquisizione che sono coerenti con l'impostazione che compare nel verbale d'arresto e nella informativa di reato. Possiamo dire quindi che è l'ipotesi di reato che guida la ricerca della prova al di fuori anche della stretta finalità dell'articolo 41 e non invece, come viene rappresentato, la evidenza probatoria rinvenuta sul luogo che impone il sequestro e quindi l'ipotesi precede poi quello che vedremo essere un'artificiosa creazione degli elementi di prova. Non ovviamente si discute, è già stato accennato questo, l'uso strumentale dell'articolo 41 TULPS, è poca cosa, nel nostro ordinamento vige comunque il principio più volte ribadito, no? Del male captum bene retentum, comunque se è una cosa pertinente a reato o corpo di reato, questa va doverosamente sequestrata. Non ci formalizziamo quindi su questi principi, che d'altronde anche la Corte Suprema americana ha aperto molte brecce alla teoria dei frutti dell'albero avvelenato, quindi se un poliziotto si trova di fronte a un oggetto che è corpo di reato lo sequestra doverosamente. I soggetti perquisiti, riprendo, ancora in stato di shock e feriti, si stupiscono tuttavia delle modalità che riescono a intravedere di quella che intendono come una sorta di perquisizione. C'è un ammasso di zaini che viene effettuato sul lato destro dell'edificio e c'è la concentrazione di persone sul lato sinistro, in fondo, sulla parete lunga del vano palestra. È un modo omogeneo di procedere. Nel verbale di arresto viene questa situazione rappresentata come frutto di un comportamento di opposizione degli occupanti. Qualcuno dirà poi, e vedremo, era una situazione comunque di confusione difficile, ma fosse stata così, vuol dire che ad una situazione difficile e ad un errore si risponde con un errore ancora maggiore, perché nel verbale, vedremo nel dettaglio, si attesta che la impossibilità e l'ammasso indistinto degli zaini è dovuto a un comportamento volontario dei perquisiti. Il legame degli oggetti sequestrati con il possessore viene scisso deliberatamente una volta con l'ammasso indistinto dei bagagli, degli zaini e definitivamente con la estrazione dell'oggetto ritenuto di interesse da quegli zaini spesso contenenti doppi documenti, passaporto, patente, eccetera. Queste operazioni, i documenti a cui faccio riferimento sono tutti debitamente poi fotografati, assieme agli atti dell'arresto trasmessi. Noi abbiamo quindi una deviazione da regole processuali ordinarie, non solo, ma abbiamo una deviazione da prassi e protocolli operativi, si vorrebbe dire anche di buon senso. Io non vi sto a ricordare più di tanto l'imbarazzo e lo sconcerto che durante l'assunzione degli atti prerogatori all'estero si aveva nelle forze di polizia che assistevano a questo interrogatorio delle persone sentite in rogatoria, nel vedere anche da documentazione filmata in quali modi fosse condotta un'operazione descritta come perquisizione. Ma queste modalità di perquisizione e l'obiettivo di questa perquisizione sono, per la evidente volontarietà, queste modalità e obiettivi sono concordati, diretti, determinati da funzionari responsabili, presenti tutti e davanti ai quali le operazioni, che io ho così descritto sommariamente, avvengono. Abbiamo il sequestro di tanti capi di abbigliamento nero. Ci è stato spiegato che l'abbigliamento nero, ed è vero, per una certa parte ovviamente, era caratteristico delle persone che si identificavano nella frangia violenta del cosiddetto Black Bloc. Però se è vero che noi dobbiamo poi basarci, come si sono basati i perquirenti, sull'esito finale e che dobbiamo valutare della perquisizione, non si sono raccolte tante divise, tanti indumenti, quanto sono i soldati che indossavano questa divisa, presumibilmente, cioè i 93. L'elenco è effettivamente un po' carente e non si spiega, non si può e non è stato determinato se più indumenti appartengono ad una sola persona, se ci siano divise di ricambio e non abbiamo ovviamente controllato le taglie. Però che questi abbigliamenti, questi capi di abbigliamenti la cui ricerca, il cui sequestro è decontestualizzato e non è attribuito personalmente, siano state considerate come elemento indiziante forte, è anche rappresentato da quelle espressioni un po' caricaturali che il portavoce ufficiale della polizia, il dottor Sgalla, riferisce. Sono state trovate tutte le divise dei neri, dice, divise intere, cioè camicie, maglie, pantaloni, passamontagna, e si becca la battuta scherzosa di Ricky Toniazzi e barbe finte, barbe, baffi finti, ecco, ma diciamo che in questo caso il dottor Sgalla se l'è cercata. Quindi solo grazie ad un quadro volutamente confuso si può formulare tuttavia questa ipotesi di appartenenza del vestito ad una persona che a sua volta appartiene ad un gruppo omogeneo, ad un'associazione. Però se la divisa è un indizio, vuol dire che se non ci sono tante divise qualcuno è estraneo a questo gruppo. Ci sono, vedremo, purtroppo condotte più pregnanti per la famosa ricerca a tutti i costi della prova e ci sono condotte integranti calunnia reale di per sé. Faccio riferimento alle famose mazzette di alluminio ricurve che altro non sono che le barre a sostegno di alcuni zaini. I poliziotti non si fanno però comunque problemi perché estraggono queste mazzette di alluminio di fronte anche ai perquisiti e ne abbiamo, come poi vedremo, traccia nella testimonianza delle persone offese. Ai piani superiori, non solo quindi nel piano palestra, la perquisizione si svolge nella stessa maniera, ci sono documenti filmati, sono quelli che creano e hanno creato quell'imbarazzo all'estero a cui accennavo, vediamo il reperto 198.2, parte seconda, dal minuto 02-17, e lì, quando la perquisizione è in corso, ahimè i possessori non sono nemmeno fisicamente più presenti perché sono ormai condotti al piano terra, e tante persone ci hanno riferito che, pur avendo bagagli a sé, con sé, quando sono stati condotti al piano terra, non sono stati condotti ovviamente col bagaglio al seguito. Una menzione preliminare a parte meritano gli attrezzi di lavoro, cioè le mazze, i picconi, il rastrello. C'era un cantiere edile che gli strumenti di lavoro che compaiono nell'elenco delle cose sequestrate, adesso il riferimento lo vedremo, fossero attrezzi di quel cantiere, lo si può desumere dalla coincidenza dell'elenco delle cose, degli attrezzi mancanti dal cantiere con appunto quanto sequestrato. Cioè, mancano due mazze, come dice la ditta, e due mazze sono state sequestrate, manca un rastrello e guarda caso il rastrello è stato sequestrato. Sono state assunte le testimonianze di un lavoratore, di un operaio di questa impresa edile e il capocantiere, credo, insomma, o il titolare. Dove erano custoditi questi attrezzi? Il signor del Papa, credo che si chiami, afferma che erano custoditi questi attrezzi in un'aula chiusa, ma ovviamente quando poi è andato a fare il sopralluogo dopo l'eruzione, l'aula era ovviamente sfondata e il signor del Papa ci ha testimoniato che venivano custoditi lì gli attrezzi. Ha testimoniato di aver riconosciuto alla televisione, anzi di essersi stupito, ma guarda, quello è il rastrello, la mazza nostra, ecco. Ha visto la televisione e ha riconosciuto come appartenenti al cantiere questi attrezzi. Nel dibattimento gli sono state fatte vedere delle foto e vedendo le foto ha detto, ma no, veramente, ha avuto qualche dubbio, la mazza era di colore verde, questa la vedo diversa. Valuterà il tribunale, io credo che l'elemento fondamentale sia, ecco, per quanto possa rilevare, gli attrezzi che mancano dal cantiere sono quelli trasmessi dall'elenco della ditta e attrezzi che corrispondono a questo elenco compaiono nel verbale di sequestro. Lo stesso del Papa ha riconosciuto la mazza che poi non ha riconosciuto nella fotografia che gli è mostrata, ma se l'ha vista in televisione l'ha riconosciuta. Le foto che noi abbiamo sono proprio le foto della conferenza stampa che poi sono state mandate presumibilmente in televisione. Il signor Gaburri, che è il titolare, ci ha riferito che invece erano questi attrezzi custoditi in un vano nel sottoscala, chiusi a chiave, vano che poi risulterà scassinato. Di questo problema se ne occupa il giudice per le indagini preliminari che ha deciso sul merito all'arresto degli occupanti e ha dovuto pronunciarsi anche sulla ipotetica possibilità di configurare come azioni a carico degli occupanti anche questa sottrazione di attrezzi da cantiere. Il giudice molto apertamente e seccamente dice, ma qui non c'è la prova di chi abbia estratto e da che cosa e da quale vano, anzi se siano stati i poliziotti o siano stati gli occupanti e in quale giorno e in quale momento. Dice il giudice, anzi c'è una prova in un certo senso contraria, perché dalla relazione di due capisquadra, Cenni e Lucaroni, che attestano di essersi introdotti appunto in quel vano sottoscala, non risulta che appunto sia stata evidenziata la circostanza che le porte risultassero scassinate, ma è una argomentazione del giudice che posso solo richiamare, credo che sia stata prodotta l'archiviazione del giudice delle indagini preliminari. Questo, diciamo, per quanto riguarda la tipologia, la caratteristica di oggetti che raccolti alla rinfusa, raccolti deliberatamente senza l'attenzione dell'attribuibilità nominativa, però, come dire, possono essere considerati corpo di reato o cose pertinenti al reato soltanto se contestualizzati, cioè una mazza è un'arma impropria se utilizzata per commettere un'aggressione a danni di qualcuno. Quindi, diciamo, nessuno si sognerebbe di sequestrare una mazza in un cantiere senza la possibilità di indicare che questa mazza appunto è stata utilizzata come un'arma impropria. La grande quantità di coltelli sequestrati sono del tipo multiuso svizzero, cioè un classico componente dell'equipaggiamento da campeggio da cui provenivano la maggior parte degli occupanti la scuola Diaz e dove presumibilmente, diciamo, sempre a giudicare dal resto poi dell'equipaggiamento erano soliti soggiornare magari nei viaggi. Neppure quindi una contestazione che l'articolo 4 della legge 110 del 75 avrebbe potuto essere sostenuta con successo, stante ovviamente il ragionevole e giustificato motivo del possesso, e anche qui andava dimostrato appunto dimostrata la mancanza del giustificato motivo del possesso, a meno che qualcuno appunto non dimostrasse che quel tipo di coltello, quel tipo di arma fosse stata utilizzata nel contesto di un'azione delittuosa. Ma per sostenere questa argomentazione a volte basta la visione di ciascuno degli oggetti sequestrati. C'è un coltello invece che è un coltello che effettivamente ha le caratteristiche proprio della vera e propria arma di foggia quasi militare, ed è il coltello asseritamente utilizzato nell'azione ai danni dell'agente Nucera. E qui dobbiamo rilevare comunque che questo oggetto rinvenuto è collegato ad un'azione delittuosa, sia stato però manipolato e trattato senza alcuna cautela di conservazione da parte dello stesso agente o di colleghi e superiori, cautela che ovviamente è imposta dai protocolli operativi e investigativi, diciamo anche per il rilievo di eventuali impronte, se fosse stato di interesse questo. Contemporaneamente però dobbiamo notare una cosa, c'è la deposizione che è stata ricordata di alcuni testimoni che descrivono taglio di capelli con un coltello da parte di agenti di polizia e non risulta effettivamente nell'armamentario ordinario in dotazione ai reparti alcun coltello, alcuna arma bianca, e quindi l'azione del taglio la dobbiamo ricondurre all'azione di un poliziotto che si avvale di un'arma comunque non di ordinanza. Non è una novità, diciamo, nello scenario complessivo del G8 l'utilizzo di strumentazioni armamentari non proprio di ordinanza, e questo è un risultato di accertamento non solo in questo processo ma in altri processi che sono stati celebrati a Genova. L'unica, e termino questa panoramica un po' generale, direttiva che sembra essere stata data a un certo punto, e se eccettuiamo ovviamente quella modalità operativa che deve evidentemente essere stata adottata sulla base di direttive di ordine, modalità che consiste nel concentrare le persone da una parte e i pagarli dall'altra. L'unica direttiva, dicevo, che sembra aver preso corpo nel corso della perquisizione è quella, a un certo punto, di cui si attribuiscono la paternità molti, a dire il vero, quella di concentrazione degli oggetti che venivano via via rinvenuti in un luogo della palestra che è stato indicato, luogo vicino all'ingresso, sulla sinistra, dietro il muretto divisorio. È effettivamente un luogo che era coperto alla vista della gran parte degli occupanti e in questo senso non ricorre in tante delle loro testimonianze. Ma, come vedremo, molti degli imputati fanno riferimento anche nella loro dichiarazione a questo che sembra essere un punto di svolta, ecco, questa concentrazione di reperti e soprattutto la loro collocazione sopra uno striscione, denominato telo nero, ma uno striscione di colore nero effettivamente, di dimensioni notevoli, ecco lo striscione che poi ricorderemo nella descrizione, che è stato sequestrato e che campeggia poi nella esposizione alla conferenza stampa della questura. È uno striscione nero molto lungo con delle scritte in lingua inglese. Su questo ampio striscione, che sarà poi utilizzato anche per il trasporto di questi materiali all'atto del rientro in questura, appunto vengono ordinati i reperti, saranno collocate anche le bottiglie Molotov su questo striscione in quel luogo di raccolta e poi vedremo nel racconto che dovremo fare e nella ricostruzione degli eventi, una volta che compaiono sulla tavola queste bottiglie, la perquisizione volge comunque al termine. La finalità, lo vedremo nel dettaglio, di questa concentrazione e raccolta di oggetti sequestrati parrebbe essere stata quella addirittura di una esposizione in loco di questi oggetti ai fini, diciamo, dell'ostensione anche per la stampa, evidentemente per il comunicato del risultato positivo dell'operazione appena intrapresa. Devo purtroppo adesso accingermi a percorrere analiticamente quel percorso non agevole che riguarda le dichiarazioni dei testimoni e degli imputati, sottoscrittori dei verbali, loro dichiarazioni sulle operazioni svolte. Come dato di partenza sta la ripresa del dato finale delle indagini. Istruttoria dibattimentale lunga, dopo un'altrettanto lunga durata delle indagini preliminari, la valutazione di sintesi sta tutta nella attuale sconcertante constatazione che nessun elemento che sia ricavabile da fonte testimoniale o documentale è stato fornito a sostegno della ricostruzione fattuale delle operazioni di polizia giudiziaria che sono descritte nei verbali, descrizione che i verbali dovrebbero, e fatti che i verbali dovrebbero attestare con il valore di atti fide facenti, come si dice in termine tecnico. Sintesi è questa: anche dopo il dibattimento, la descrizione degli accadimenti rappresentati nei verbali non è non solo veritiera, ma non ha neppure reale paternità. Perché a fronte della diversa e antitetica ricostruzione che si ricava dalla deposizione, che abbiamo ricordato le parti offese, e dalla documentazione filmata che abbiamo utilizzato a sostegno di queste, nessuno dei partecipanti all'operazione ha confermato quanto descritto nei verbali, verbali che secondo l'ammissione degli stessi estensori e sottoscrittore in gran parte di tali atti, è stata attestata sulla base di informazioni acquisite in gran parte del relato. L'indagine preliminare ha raccolto un profluvio di dichiarazioni degli imputati e sottoscrittore dei verbali, perquisizione, arresto e sequestro. Per i profili che dobbiamo affrontare qua, queste dichiarazioni patiscono la regola di esclusione che governa questa fase, non essendo state riprodotte ovviamente in esami dibattimentali, e quindi è una difficoltà, ma è un richiamo che dovremmo avere sempre presente. Io mi sforzerò ovviamente di considerarlo sempre presente, la citazione di dichiarazioni dei vari imputati ovviamente è limitata all'utilizzo contro sé della stessa dichiarazione. Quindi cercherò di evitare intrecci, ma qualcuno può scappare e tutti noi sappiamo però che può avere valore soggettivo, ma non certo probatorio, l'intreccio non dovuto. Dicevo, il dato primario ricavabile dalla fonte, che è la dichiarazione degli imputati, è quello sostanziale della mancata conoscenza diretta dei fatti attestati. Questa situazione a volte deriva dalla riferita marginalità dell'apporto di ciascuno o dal limite rivendicato delle proprie attribuzioni. Talora anche dalla accertata e apertamente dichiarata estraneità all'operazione stessa, che si attesta in verbale. Il caso del dottor Gava nel verbale di perquisizione è a questo limite estremo. Al dibattimento è stata illustrata, durante l'esame testimoniale del dottor Salvemini, l'indagine che si è resa necessaria addirittura per pervenire alla identificazione dei sottoscrittori, con l'acquisizione che abbiamo dovuto fare di una sorta di perizia, che è quel prospetto documentale che ci indica la sintesi di questa attività di ricognizione delle firme. Quindi sono confermate le difficoltà di individuare i pubblici ufficiali che si assumono la responsabilità e paternità dell'atto. Dobbiamo dire con la macchia rimasta indelebile dell'anonimo sottoscrittore, perché abbiamo un sottoscrittore del verbale d'arresto che non è mai stato identificato. Tuttavia, una volta raggiunto questo minimo obiettivo, cioè identificare chi ha sottoscritto l'atto, le anomalie o le circostanze singolari in relazione proprio alla scelta della cerchia dei sottoscrittori sono rimarchevoli. Questa scelta della cerchia dei sottoscrittori non è agevolmente comprensibile se è rapportata al grado di chi firma, al reparto di appartenenza o al ruolo svolto nell'ambito di questa complessiva operazione. Ricordiamo e introduciamo il dato, abbiamo un verbale di perquisizione, sequestro, che è sottoscritto da 9 pubblici ufficiali, 2 sono appartenenti al reparto mobile di Roma, al settimo nucleo, e sono l'agente Nucera e l'ispettore Panzieri, in un reparto poco titolato alla stesura di atti di polizia giudiziaria. Abbiamo la firma del dottor Gava, funzionario addetto alla squadra mobile di Nuoro. Abbiamo la firma poi di un reparto più consistente, che è la squadra mobile della Spezia, il suo dirigente, il dottor Ferri, i suoi 3 collaboratori, Aniceto, Cerchi e Di Novi. abbiamo l'ispettore Mazzoni dello SCO di Roma e il dottor Di Bernardini, all'epoca funzionario addetto alla squadra mobile di Roma. Questo stesso gruppo di operatori firmerà anche il verbale di arresto, al quale si aggiungono le firme di altri funzionari, e questi sono funzionari dirigenti, il dottor Morto, la dirigente della Digos, il dottor, con il suo collaboratore, vice, possiamo chiamarlo, dottor Di Sarro, il dottor Dominici, dirigente della squadra mobile di Genova, il dottor Caldarozzi, all'epoca vice direttore del servizio centrale operativo, e il dottor Cicimara, funzionario della squadra mobile di Napoli, aggregato sempre al comparto dello SCO. Perché ho detto così singolarità, anomalia dell'individuazione della cieca dei sottoscrittori? Beh, vediamo la presenza di un reparto, e poi vedremo che cosa ha fatto, consistente, e la firma di altri reparti che non sono comunque rappresentativi né di tutti i reparti impiegati né delle professionalità rappresentate da questi reparti. E quindi già questo primo dato esterno, se rapportato all'importanza dell'atto di polizia giudiziaria, la sua complessità, la presenza di reperti è un atto che poi porta all'arresto di 93 persone, cioè un atto che nella statistica giudiziaria è di un peso notevole. Ecco, un così limitato numero di sottoscrittori e così in parte scarsamente rappresentativi è già un dato che fa pensare. Fra gli elementi di prova che noi abbiamo nel dibattimento, che si sono aggiunti rispetto alle dichiarazioni delle indagini preliminari a cui ho fatto cenno, ci sono le dichiarazioni del dottor Canterini, il solo, oltre al suo vice, il dottor Fournier, che si è sottoposto all'esame incrociato. Il dottor Cantorini riferisce, sebbene derelato, le circostanze in cui è stata richiesta la sottoscrizione ai due appartenenti al suo reparto, con un richiamo ad una relazione scritta che è stata acquisita agli atti, relazione dell'agente Nucera. In questa relazione acquisita, lo stesso agente Nucera riferisce di essere stato convocato in questura la domenica, il pomeriggio della domenica, negli uffici del dirigente della Digos, dove alla presenza, cito letteralmente, di diversi alti funzionari e dirigenti della Questura di Genova e altri uffici di polizia, gli veniva richiesto la firma da uno di questi e alla fine dal dottor Mortola gli veniva richiesta la sottoscrizione al verbale di arresto e perquisizione. La gente quindi fa, nel contesto ovviamente dobbiamo intenderlo, le sue rimostranze, limitate appunto dal contesto, e vive questa indicazione come un ordine, però fa presente, dice lui, di aver espresso la perplessità perché conosceva, cito sempre testualmente, la natura di quegli atti, ma certamente non il contenuto esatto, e aggiungeva di non sapere nulla del materiale sequestrato. Ovviamente poteva fare e solo attestare il fatto a lui accaduto, cioè il tentativo di accoltellamento, su cui aveva riferito ovviamente in altri atti. Il dottor Canterini riferisce di queste circostanze nel dibattimento. Rileva lui stesso l'anomalia, da una parte, come dirigente di quel reparto mobile di Roma, di non essere neppure stato informato che due appartenenti a quel reparto erano stati richiesti di firmare, e il reparto mobile di Roma compare nella intestazione dei verbali. E dice effettivamente che questo non è conforme alle prassi, e soprattutto desta stupore che quel tipo di operatori fosse stato richiesto appunto di firmare un atto così complesso di polizia giudiziaria. Rimane nel vago, così come rimane Nucera, sulle persone e gli alti dirigenti che erano presenti in quel momento della sottoscrizione. È più loquace nelle indagini preliminari, ma diciamo nel dibattimento si fa riferimento a generali non meglio identificati, se non con riferimento alle firme apposte su quei verbali, ma nulla ci dice nel dibattimento sulla presenza di altri generali non firmatari. Sono significative le deposizioni di alcuni testimoni che sono stati indicati dalle difese, e in particolare quelle di ufficiali di polizia giudiziaria che avrebbero avuto titolo ad occuparsi delle operazioni di perquisizione. Queste operazioni che tuttavia non riescono a descrivere, perché non le hanno di fatto svolte, e perché comunque non possono a loro volta fornire concrete indicazioni su altre possibili eventuali fonti dirette. Il risultato complessivo è quindi mancata assunzione di responsabilità nella direzione delle operazioni di perquisizione da parte di chi è dirigente dei reparti inquadrati nel duplice comparto degli uffici investigativi, l'uno facente capo allo SCO, Squadra Mobile, e a Luci Costigos, cioè quei reparti che sono titolati, ovviamente per attribuzioni e competenze specifiche, al compimento di questo atto di polizia giudiziaria. Dall'altra parte manca proprio l'individuazione di materiali perquirenti. Quindi è, ripeto, irrimediabilmente non recuperabile la personale attestazione del compimento di attività e delle circostanze concrete che attengono alle fasi salienti della perquisizione, che culminano nell'apprensione degli strumenti, degli oggetti. Queste circostanze in cui avviene la materiale apprensione sono, per noi che dobbiamo giudicare sulla base di qualificazioni giuridiche, peraltro le uniche che configurano il dato che attesta e rende concreto il valore probatorio di questi strumenti sequestrati. Quindi questa impossibilità che noi dobbiamo registrare come esito della istruttoria dibattimentale, impossibilità di prova diretta o indiretta da parte dei sottoscrittori, è una situazione che riguarda non solo circostanze più significative e oggettivamente rilevanti nell'ambito dell'economia di questi atti, ma riguarda anche circostanze di dettaglio, anche apparentemente marginali. Se noi guardiamo gli atti sempre in generale, atti che sono ovviamente oggetto delle accuse di falsità che sono attribuite agli imputati, noi vediamo che c'è proprio una geometrica, un'armonica convergenza dell'alterazione dei dati. E questo ordine strutturale sistematico non è compatibile con un'ipotesi di casualità o di confusione dovuta al contesto operativo eccezionale, che quindi avrebbe generato errori, negligenze, ovviamente non sorrette queste condotte da intenti dolosi. Noi possiamo dire che c'è una logica stringente invece in questa apparente confusione. Non c'è una catena di errori, un errore che genera poi un altro. Qui c'è una costruzione organica degli errori. In merito al tenore letterale dell'atto, perdonate l'insistenza, ma la imputazione, l'accusa è falso in atto pubblico. Tornando al tenore letterale dell'atto, cioè in questo caso il verbale di perquisizione, che è in sostanza questa mera elencazione di oggetti decontestualizzati, con l'unica eccezione che vedremo della localizzazione del rinvenimento delle bottiglie Molotov, ovvero sulla, con l'altra eccezione dell'attribuzione nominativa che riguarda soltanto due persone, Szabo Jonas, quello che era detenuto da lui, e Michael Gieser, rileviamo appunto questo unico dato concreto. Delle operazioni effettuate però sono attestate e sono attestati aspetti che sembrano asettici, in realtà sono procedurali, però questi aspetti formali, chiamiamoli, contribuiscono a creare una ulteriore falsa rappresentazione degli avvenimenti storici. Non voglio essere pignolo, ma lo devo essere. Si dà atto della presenza, ad esempio, delle persone in epigrafe indicate, cioè tutti 93 arrestati, all'interno dello stabile e dell'effettuazione di perquisizione personale sulle stesse persone. Nonché si dà atto, sono circostanze storiche, quindi valutabili in senso di verità, falsità. Si dà atto che la situazione dell'ordine pubblico esterno non consentiva di rinviare, cito testualmente, l'inizio dell'operazione fino all'arrivo dei difensori degli occupanti. Allora, è un dato pacifico, ricostruito, che non tutti gli arrestati si trovassero all'interno dell'edificio durante la perquisizione. I nomi li sapete già. Giudici. Si attesta che i sequestri del materiale venivano poi, sempre cito testualmente, alla costante presenza di alcuni degli occupanti dell'edificio. Questo può passare. E che, con un po' di ironia però, fra virgolette, gli occupanti erano stati resi edotti della facoltà di farsi assistere da altre persone di fiducia. Sono parole in libertà, ovviamente, a cui non possiamo attribuire un significato reale. Però non le possiamo considerare mere clausole di stile, perché l'inserimento del verbale è diretto a giustificare la correttezza dell'operazione. Quindi queste scarne indicazioni, che sono scarsamente verosimili di per sé, ecco, ripeto, a volte è grottesco pensare cosa possa avere significato nella mente dell'estensore la facoltà concessa di farsi assistere da altre persone di fiducia. Comunque, queste circostanze sono smentite non solo dalle testimonianze, ovviamente, persone offese, ma anche dalle riprese filmate. Queste riprese filmate, che sono state poi comunque oggetto di testimonianza anche di alcuni protagonisti, documentano a un certo punto il brusco allontanamento sia di alcuni avvocati che di parlamentari che avevano chiesto, dopo un po', di entrare nell'edificio scolastico nel corso della perquisizione. Il documento filmato che abbiamo acquisito tardivamente, ma comunque nel dibattimento, un documento dell'operatore RAI Fabio Chiucconi, dal minuto 4 e 16 riprende la cacciata dei parlamentari e degli avvocati dall'ingresso della scuola e la colluttazione che ci è stata riferita dai protagonisti qua in dibattimento, avvenuta tra l'onorevole Mantovani e il funzionario dottor Caldacci. Questo episodio è stato anche testimoniato dall'ostensione qua anche di una mostrina strappata dall'onorevole Mantovani con il... strappata al funzionario dottor Caldacci, ci è parso comunque di capire che abbiano fatto comunque la pace dopo. Però questo è un episodio che è reale, documentato testimonialmente e documentalmente attraverso la ripresa filmata, che cozza ovviamente con quanto attestato nell'atto. Ma numerose testimonianze, questo è un pochino più grave, riferiscono di condotte che sono nella sostanza, che è quella che conta, antitetiche a questa finalità che è insita nella previsione della facoltà che menziona il codice. Ecco perché non è clausola di stile. Il controllo dell'operazione che si svolgeva è stato impedito non solo dall'assenza di terze persone, ma ancor prima dall'ordine che viene dato ai soggetti perquisiti di tenere la testa abbassata, di non vedere quello che stava accadendo. Ordine sanzionato dalla minaccia di ulteriore forza fisica nei loro confronti. Il collega, qualche udienza scorsa, ha ricordato la deposizione del test Tomelleri, che afferma, proprio descrive l'operazione nella palestra: siamo stati, cito il test Tomelleri di nuovo, raggruppati sull'altro lato della palestra, fatti stare per terra come a gambe incrociate, la testa bassa. Qualcuno è stato insultato, qualcuno è stato manganellato perché probabilmente non stava nella posizione voluta. C'è poi una formula di chiusura di questo verbale, l'ho preso dai lati, poi entriamo dentro. Forma di chiusura è: si dato che nulla veniva asportato oltre quanto indicato nel presente verbale. Ahimè, anche questo dato poi, con il riordino del materiale portato, su cui ci hanno riferito anche l'ispettore Crispo, il riordino di questo materiale metteva in luce che anche questo dato non era corretto. C'è da concentrarsi un secondo sulla singolare attribuzione nominativa di manoscritti e documenti sequestrati al cittadino tedesco Szabo Jonas, all'epoca 22enne studente. Questa attribuzione, vedremo, è strumentalmente utilizzata per supportare quella ipotesi accusatoria di partecipazione all'associazione per delinquere di tutti gli occupanti, di cui lo stesso Szabo è indicato come elemento di spicco. Questa specifica attribuzione di un reperto sequestrato, che è importante, evidenzia però un'altra anomalia, perché c'è prova contraria in merito alla effettuazione del sequestro nell'edificio oggetto della perquisizione. Szabo Jonas ha deposto, e vedremo come non può essere smentito, che da un lato non è stato sorpreso all'interno dell'edificio, ma la persona che era riuscita a fuggire si era rifugiata su un muretto, ha testimoniato della sorte sua e di quella di altre persone fuoriuscite dalla scuola, che aveva visto rifugiarsi in una serra. Ecco, lui non è stato trovato nell'edificio, né il suo zaino si trovava nei locali perquisiti, secondo la sua testimonianza. Nello stesso modo è, come dire, in maniera inversa, lo zaino che Michael Gieser lascia incustodito e lascia nella scuola perché approfitta dell'arrivo di paramedici che trasportano feriti al di fuori, approfitta per fuggire dalla scuola. Ecco, questo zaino e i suoi effetti personali che lascia nella scuola, lo zaino soprattutto, è oggetto di una manipolazione a cui ho accennato, che è tra le più grossolane. Ha riferito il test che il suo è proprio uno di quegli zaini da cui sono stati estratti sostegni metallici che poi sono stati fatti passare come mazzetti nelle migliori curve. È stato ricordato già come una cassetta inserita nella sua telecamera sequestrata, cassetta su cui erano impresse immagini che lui aveva filmato al primo piano della palestra dopo il pestaggio, questa cassetta di cui si dà atto nel verbale di sequestro, non è stata poi più rinvenuta. E quindi noi vediamo che in questi due esempi di attribuzione e di indicazione nominativa, che sembrerebbe un rientro nella normalità dei canoni professionali, ecco, in questi due casi si nascondono inganni ancor più insidiosi. I testi già sentiti durante le indagini e che sono stati comunque sentiti a dibattimento, che devono deporre sulle operazioni di perquisizioni, vedremo, descrivono attività di raccolta e catalogazione di oggetti sempre da altri rinvenuti. E nello stesso tempo è difficile trovare un funzionario che si spinga ad assumersi la paternità di ordini o direttive precise sullo svolgimento concreto dell'operazione. Un gruppo di funzionari con operatori subordinati al loro seguito ha reso testimonianza nel dibattimento. E taluni di loro hanno descritto un significativo contatto con i principali reperti che sono stati rinvenuti. Da queste disposizioni, che vedrò di esaminare in estrema sintesi, emerge però un distacco assoluto, anche informativo, delle operazioni effettive, in cui l'operazione si sostanzia, l'operazione di perquisizione, l'atto di polizia giudiziaria. D'altro lato, la loro attività che si inserisce nello svolgimento dell'atto di polizia giudiziaria talora è più consistente di quella che è espletata da qualcuno che ha sottoscritto l'atto. Tutti questi testi che abbiamo sentito in merito alle operazioni di perquisizione che hanno, ripeto, questo distacco dall'atto di polizia giudiziaria, questi testi sono, pur avendo dato, ripeto, un contributo maggiore dei sottoscrittori, sono stati ben chiari nel dire che loro non hanno sottoscritto gli atti proprio perché non hanno prestato un'attività che potesse legittimarli a sottoscrivere come partecipanti all'atto di polizia giudiziaria stessa. Abbiamo sentito il dottor Pifferi, funzionario di IGOS di Padova, abbiamo sentito con i suoi collaboratori l'agente Catania, abbiamo sentito la dottoressa Mengoni, abbiamo sentito il dottor Filocamo, l'ispettore Conte e dello SCO e l'ispettore Ricitelli Mauro Ubaldo. Comincio dalla deposizione del dottor Pifferi. All'epoca, ripeto, dirigente della Digos, interviene sui luoghi dell'operazione quando questa è ormai in corso, interviene assieme al dottor Filocamo, che è funzionario della squadra mobile di Parma. Il dottor Pifferi ci ha riferito che era stato avvisato da un suo agente, l'agente Bezzon, che c'era in corso questa operazione e che l'agente appartenente al suo ufficio si trovava in loco. Quindi, raccolto, diciamo, il dottor Filocomo, i funzionari in questione raggiungono i luoghi dell'operazione in un orario che è ormai abbastanza tardo, all'incirca un quarto a mezzanotte. Gli orari che io do sono orari, se non c'è la necessità ovviamente di un riferimento specifico generici, ma abbiamo una cronologia più volte ricordata che ci deriva dalla consulenza delle parti civili a cui occorre fare riferimento. Il dottor Pifferi giunge sui luoghi, dice di essere stato informato, prima di entrare nella scuola, dal dottor Mortola. Dal dottor Mortola che lo ragguagliava genericamente sull'evolversi della perquisizione e lo incaricava di occuparsi della repertazione del materiale rinvenuto che doveva essere sequestrato. Chiamato a descrivere la natura di questa attività, il test ha descritto questa attività come una mera attività di riordino del materiale, senza ovviamente alcuna possibilità di stabilire un legame con le finalità probatorie dell'atto di polizia giudiziaria e soprattutto senza alcun legame con la successiva documentazione che se ne sarebbe stata fatta. Quindi una funzione di mero riordino materiale, forse, dice il test, per preparare l'intervento di personale della scientifica. Dice il test, su questo punto, ma cosa significa la repertazione? Ma nel senso che il materiale rinvenuto, ritengo, era stato rinvenuto e quindi era necessario poi compiere il sequestro e la repertazione. Del sequestro non mi disse nulla, sta parlando il dottor Mortola, quindi doveva farlo sicuramente il personale operante. Però c'era da sistemare un po', da preparare, insomma, da distinguere questo materiale. Il test non è in grado di dire se in quel momento fosse chiusa l'operazione di perquisizione o no. Comunque, è un'attività quasi esecutiva, attività, ripeto, che il test disgiunge dalla formazione dell'atto di polizia giudiziaria. Lì si chiede, ma in questa attività c'è stato un coordinamento con chi quest'atto avrebbe dovuto rappresentare e documentare nel suo significato di polizia giudiziaria? Gli si chiede, nel fare questo lei ha avuto, le è stato detto di fare riferimento agli ufficiali di polizia giudiziaria che questo compito di documentazione avrebbero avuto? No, risposto, ho ritenuto però che questa attività dovesse riposta in essere da una collega che era sul posto, che è la dottoressa Mengoni. Il racconto che fornisce il dottor Pifferi è alquanto vago. Gli unici dettagli di rilievo sono, rilievo per modo di dire, la localizzazione del materiale raccolto, che è quella del punto di raccolta dietro il muretto divisorio nei pressi dell'entrata sul lato sinistro, e la menzione della visione fra i reperti delle due bottiglie Molotov collocate per terra, bottiglie Molotov che sono senza alcun sacchetto contenitore. Il test è chiamato a descrivere, io richiamo un attimo questa descrizione che poi servirà anche ai fini della ricostruzione dell'episodio che riguarda questo particolare reperto. Il test descrive dei particolari su queste bottiglie, dice erano a vista, le ricorda queste bottiglie come. Dice, erano parzialmente piene di liquido, avevano il collo fasciato di nastro adesivo e con una specie di stoppino, di straccio, qualcosa del genere, insomma. Quindi la descrizione della visione del reperto in loco corrisponde, grosso modo, e ci dà dei particolari che poi ci saranno utili, ma corrisponde grosso modo alla documentazione che abbiamo di questo reperto. Fra i particolari che riferisce Pifferi, e che è importante perché consente di collegare la sua disposizione con quella di altri testimoni, c'è subito la menzione di questa, della presenza dello striscione di colore nero che secondo il test viene aperto e steso in sua presenza, forse anche di sua iniziativa, per fare da sfondo alla collocazione degli oggetti. Vediamo un attimo nel dettaglio, mi scuso la pedanteria. In realtà dal filmato 234 parte secondo è possibile vedere l'arrivo del dottor Pifferi in piazza Merani, che va verso via Battisti, al minuto 23.43, l'orario è corrispondente alle 0.44 circa, secondo la cronologia della consulenza delle parti civili. Quindi il funzionario, è da ritenere, giunge all'edificio in epoca posteriore alla presumibile stesura e allo spiegamento di questo striscione, che sono documentati in orario 0.44.51 al reperto 199 parte 1, e di questo abbiamo documentazione anche fotografica nella tavola 38 dell'elaborato del RIS per l'ingrandimento dell'immagine. La circostanza non è contestata al test, che tuttavia non esclude che le immagini del reperto 199 che lì si mostrano in effetti possano corrispondere all'operazione di questo telo da lui descritta. E su questo, dopo aver visto il filmato, ripeto, sulla circostanza di essere stato addirittura quasi lui aver dato questa indicazione, aver visto la stesura, dice, beh, su mia indicazione, adesso questo non lo so, forse anche insieme a Teresa Mengoni, chi c'era, però insomma si fece così. L'operazione di riordino a cui si dedica il dottor Pifferi non si sarebbe però svolta per molto tempo. Ecco, questi funzionari, lui è il primo, chiamati a descrivere poi l'operazione, chiamati a descrivere quei, fra virgolette, fatti indimenticabili che ho richiamato all'inizio della discussione, ecco, chiamato a ricordare, questo funzionario, come altri testimoni, giungono rapidamente alla conclusione, senza fornire dettagli, per cui questa operazione non è descritta, quindi si dice soltanto che di lì a poco viene impartito l'ordine di rientrare in tutta fretta in questura, perché la situazione all'esterno è o viene percepita come di maggiore tensione, ciò che consiglia il brusco rientro e il brusco abbandono dei luoghi. Quindi questo striscione nero, il primo funzionario che se lo dice, viene piegato, usato come rudimentale sacco per, e di questo abbiamo anche riprese filmate, per trasportare poi ai mezzi, ai furgoni, il materiale che era stato ammassato e concentrato. Il test ci ha precisato di aver dato una immediata direttiva all'agente Catania, appartenente al suo ufficio, perché si prendesse cura della custodia delle bottiglie Molotov. È un reperto significativo e anche pericoloso. È singolare, per quello che può valere la notazione, che di queste bottiglie Molotov il dottor Mortola, nel racconto che dovrebbe sunteggiare i risultati dell'operazione, racconto che fa al dottor Pifferi mentre gli dà l'incarico, le Molotov non sono menzionate, questo reperto fondamentale non è menzionato a detta del Pifferi dal dottor Mortola, e il dottor Mortola, se sono corretti gli orari, deve averle sicuramente viste poco prima. Nel corso di questa, della deposizione del dottor Pifferi, lo stesso precisa che al rientro in questura si è accorto della presenza fra i reperti del giubbotto dell'agente Nucera e di aver appreso in questura della vicenda che era occorsa e di essersi interessato appunto a questa vicenda vedendo e stupendosi del rinvenimento di questo giubbotto. In questura vede il giubbotto e vede lo stesso agente. Gli è stata contestata una differente versione che il test aveva reso nella sua prima deposizione all'autorità giudiziaria, in epoca più prossima ai fatti, allorquando descriveva di aver visto questo reperto, il giubbotto, proprio concentrato in quelli, fra quegli oggetti sequestrati, alla scuola Diaz. E questo aveva attirato la sua attenzione. Sempre durante le indagini preliminari aveva corretto questo suo ricordo e su questa ultima posizione finale si è attestato in dibattimento. Dalla testimonianza del dottor Piferi emerge ancora una circostanza significativa. Nonostante si trattenga negli uffici della questura fino alle 5 di mattina, negli uffici della Digos, non venne coinvolto in alcun modo nella redazione degli atti di polizia giudiziaria, ma se non bastasse, non viene neppure reso edotto, a suo dire, del risultato dell'operazione, della decisione in merito agli arresti, della natura delle imputazioni. Quindi abbiamo un funzionario Digos di una certa levatura che non riesce a rendersi conto della eccezionalità dell'attività di polizia giudiziaria che si sta svolgendo proprio nei luoghi dove lui è presente. Non si è accorto alla scuola Diaz e pare non accorgersene addirittura negli uffici della questura. Vediamo un po' questo distacco. Ci si chiede chi doveva procedere alla redazione degli atti, funzionario della squadra mobile mi pare, lei cosa fece? Ma niente, non ebbe più alcun ruolo con questa vicenda, rimasi aspettando di conoscere eventualmente l'elenco delle persone arrestate per capire se effettivamente c'erano le persone di cui pensavo, ecco. Rimasi mi pare con il dottor Mortolo, comunque con i colleghi in ufficio. Ebbe modo di informarsi in quella circostanza di quello che era successo? Sì, però non sono in grado di riferire chi mi dicesse che cosa, io mi informai della vicenda nel suo complesso. Però su quello che poi le aveva riordinato, questi famosi reperti, le venne spiegato cosa, perché vennero sequestrati questi oggetti? No, assolutamente. Ebbe modo di sapere per quali imputazioni venivano arrestate le persone? No, perché non avevamo ancora materialmente alcun atto in mano. Gli si domanda, beh però insomma l'arresto è un fatto, ma mi pare mi dissero che c'erano persone all'interno della scuola effettivamente, la perquisizione in atto, non so, i capoli di imputazione, io gli atti no. Era troppo presto, signor procuratore, erano proprio ancora durante lo svolgimento dei fatti, troppo presto. Però si trattenne in questura e si rimasi parecchio, forse fino alle 5 di mattina. Era presto per sapere alcune cose, però in quella notte qualcuno gli altri li stava compilando, elaborando. Sì, dice, ma non ho notizia di questo. Quindi non affiora la memoria di questo funzionario nella presenza di altri funzionari, di grado elevato, né sui luoghi né in questura. E quello appunto che emerge come dato valutativo, a parte la contraddizione su qualche elemento fondamentale dell'attività prestata, c'è l'incapacità di giustificare da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria questo mancato raccordo con l'attività in cui si era inserito, anche attraverso contatti con i colleghi. E sono questi elementi che fanno un po' emergere il sospetto di una possibile reticenza nella testimonianza e è uno dei pochi ma efficaci interventi dello stesso Tribunale che si sente in dovere di intervenire in qualche modo stringendo il test su almeno elementi fondamentali. Il test ha riferito di questo suo interessamento sul giubbotto dell'agente Nucera, ha detto così en passant, ha raccontato della visione delle bottiglie Molotov, il Tribunale gli fa domande sul punto e gli si dice non le è venuto in mente di chiedere a qualcuno dove erano state trovate queste bottiglie Molotov? Ho ritenuto all'interno della scuola, dove poi? E da chi? No, assolutamente. Erano reperti molto importanti, ma non tanto da sapere chi le aveva trovate e dove fossero state rinvenute. erano insieme agli altri reperti, sul dove non mi sono posto ulteriori domande, insomma. Gli si dice un fatto così grave, non si ricorda se l'ha vista la Diaz o in questura, e ci si riferisce al giubbotto dell'agente Nucera. La testimonianza collaterale dell'agente Catania, che al suo seguito raggiunge elementi un po' così di evanescenza, se si vuole ancora maggiori, o di sintesi estrema. A tratti da questa testimonianza parebbe che l'agente Catania, che peraltro si vede a lungo ripreso, intento in operazioni dagli squarci di alcune riprese filmate, parebbe essere entrato, aver avuto questo incarico di tenere le bottiglie, essere stato con le bottiglie in mano lì, non so per quanti minuti o quanto tempo. I punti salienti però della sua testimonianza ripercorrono un copione: collocazione dei reperti ammassati nel muretto, presenza delle bottiglie, stesura del telo. Il testo non sa ricordare o precisare il significato di quella visione del filmato in cui si vede lui e il suo dirigente entrare dapprima nell'ampio vano palestra e poi uscire subito dopo, addirittura uscire dal cancello per poi rientrare in un secondo tempo. Vi salto la testimonianza dell'agente Bezzon, chiamato poi come test di riferimento, ma le nostre curiosità non sono soddisfatte neppure da questo agente, che pure aveva titolo per occuparsi della perquisizione, perché dice di essersi introdotto nell'edificio, pur essendo sui luoghi da molto tempo, soltanto quando è arrivato il suo dirigente. Vengo all'analisi della dottoressa Mengoni, della sua testimonianza. La dottoressa Mengoni descrive un suo coinvolgimento nell'operazione di polizia giudiziaria in atto abbastanza indiretto e tardivo. Secondo il racconto di questo test, giunge all'edificio inquadrata, inserita nella colonna guidata dal dottor Di Sarro, ricordiamo, ecco, la colonna che viene leggermente, arriva sui luoghi leggermente in ritardo rispetto alla prima colonna e proviene, diciamo, dalla destra dell'edificio. Entra nell'edificio soltanto dopo molto tempo, a suo dire, soltanto dopo essere stata chiamata dal dottor Luperi, che le consegnerà le bottiglie Molotov, a perquisizione quindi in fase avanzata. Si può collocare, poi lo vedremo, grazie alla documentazione filmata, a questo momento, all'incirca tre quarti d'ora dopo l'irruzione. La Mengoni dice di aver avuto questo incarico di custodire gli ordini incendiari, di essere entrata in edificio, raccontandoci un percorso molto tortuoso in cui poi alla fine, nonostante abbia ricevuto questo incarico, perde contatto con questo reperto. Quando però rientra nell'edificio, ma è una testimonianza che sul punto esamineremo a parte, quando rientra nell'edificio viene in qualche modo coinvolta nell'attività in corso. Sia pur, dopo contestazioni di precedenti dichiarazioni, afferma di essere stata già presente nell'edificio quando è arrivato il dottor Pifferi. E su questa circostanza le testimonianze possono coincidere, dal momento che anche Pifferi menziona la Mengoni come già presente, anzi ci menziona la stessa Mengoni come intenta a quell'attività di gestione e catalogazione dei reperti che dovrebbe essere poi la natura dell'incarico che riceve lo stesso Pifferi. La Mengoni, che ha insomma a suo carico, poi vedremo, molte contraddizioni, comunque sui pochi particolari che ci ha fornito il dottor Pifferi diverge. E in questo groviglio un po' di contraddizioni, di confusione di ricordi. riferisce innanzitutto, dobbiamo ricordare questo particolare, di aver chiaramente visto alla Diaz il giubbotto dell'agente Nucera e di aver appreso, sempre in loco, della natura dell'episodio che era occorso all'agente, forse anche dal racconto dell'agente stesso. E quindi la Mengoni recupera quel ricordo che il dottor Piffer aveva avuto, ma che ha perso durante l'indagine e ha perso definitivamente in dibattimento. Aveva deposto in maniera abbastanza precisa e ha risposto all'inizio, gli viene contestato, aveva dichiarato nell'agosto 2001, primo agosto addirittura, ho avuto modo di scambiare alcune frasi con l'agente che era stato colpito con il coltello, cioè ha parlato addirittura con l'agente. Nel dibattimento, non ricordo se era lui, se non era lui, io ricordo di aver appeso questa cosa lì, vabbè, se non è zuppa e pan bagnato, c'era solo il giubbotto, solo la giacca, rispetto a, solo rispetto a cosa, cioè appartenente a questa agente accoltellato, io ricordo la giacca solo, il corpetto, io ricordo quel giubbotto che hanno, quindi un solo capo praticamente. La giacca non era un paraspalle, quello che tecnicamente si chiama paraspalle? Non lo ricordo, ricordo il giubbotto perché ci fu mostrato. E a questo punto il test Mengoni rispetto al materiale rinvenuto ci ricorda ancora una fase di raccolta in atto, menziona materiale documentale, oltre al giubbotto, come i principali reperti. Ricorda di aver visto poi le bottiglie incendiarie sullo striscione nero e dice però di non essere stata presente alla stesura del telo su cui venivano poi poggiati tutti i reperti. Conferma poi, non è che diano molti particolari, ripeto ancora una volta questi testimoni, si avviano proprio alla brusca conclusione, nell'ansia di dichiarare, dopo che hanno detto reperti ammassati lì, striscione nero, si precipitano a dire però che comunque a un certo punto hanno fatto i bagagli e quindi sono stati costretti a rientrare. La testa quindi fa rientro in questura e qui descrive, diciamo, un comportamento analogo a quello del dottor Pifferi. Questa è una testimone, come vedremo, nell'apposito spazio dedicato alla vicenda delle Molotov, che ha gestito per una parte significativa la custodia del principale reperto, cioè delle bottiglie Molotov. E nonostante questo si disinteressa, diciamo, dell'attività e non viene coinvolta in qualche modo nella stesura degli atti, in particolare del verbale di perquisizione. Menziona contatti con però il funzionario che presiedeva alla Digos, alla redazione del verbale di perquisizione, il dottor Gallo, ma non è in grado di fornire alcuna informazione utile alla ricostruzione di questo atto di polizia giudiziaria. Dice la dottoressa Mengoni, siamo rientrati in questura, sono stata presso l'ufficio della Digos, sono rimasta lì per aiutare, ho messo in libertà il mio personale, ha visto i reperti che sono stati portati in questura? No, io ricordo di aver appreso che fossero presso la squadra mobile, non li ho visti. Anche lei ovviamente si interessa anche dell'esito, diciamo, dell'operazione e sulle decisioni, sulla impostazione che veniva dato alla complessiva operazione di polizia giudiziaria. In quel momento le si chiede in questura che cosa si fa, cosa si decide, quali sono le operazioni in cui sono intenti i funzionari. Questa funzionaria dice non sono in grado di riferire cosa viene deciso, cioè non ho preso parte, ne ho parlato con nessuno dei superiori rispetto a quello che bisognava fare. Quindi staziona anche lei nell'ufficio Digos, dice lei, per aiutare, ma non si sa cosa abbia fatto. Ma si è trattenuto sui luoghi, ha visto gli occupanti, qual era la sorte degli occupanti dell'edificio? Risposta: io ho visto che sono stati portati a bordo dell'autoambulanza in mezzo alla polizia. Ma in quale stato giuridico? Si può chiedere a lei che è un tecnico. Io so che dopo sono stati, cioè fatto il verbale di arresto, non so che disposizione era stata presa. Quello che voglio dire, gli si domanda, è quando lei ritorna in questura dopo l'operazione, ha consapevolezza che all'esito di questa operazione cui lei ha partecipato, nella modalità descritte, sono state arrestate delle persone, se sì, quante? Risposta: potrei averlo appreso, sì. Quando? A che ora della notte? Non so. Non so a che ora della nottata, l'ho saputo, l'ho appreso dal collega di turno, parlando, qualche collega che era lì, dal dottor Mortla, non lo so, non riesco a ricordarlo. Qualcuno le ha chiesto eventualmente di prendere parte o collaborare? No. La testa poi riferisce, qui chiaramente come il dottor Piffer, di non aver firmato alcun atto, quindi non è stata coinvolta, ma non ha firmato, perché questo discendeva, e questa è la sua consapevolezza, dall'assenza di un suo contributo all'operazione di perquisizione e sequestro in senso stretto. Quindi non si è ritenuta titolata a sottoscrivere neppure verbale di arresto o comunicazione di notizie di reato. È una situazione che la accomuna ad altri che invece, vedremo, hanno sottoscritto. Accenna: a un certo punto qualcuno, per motivi funzionari di turno sono rimasta, mi è stato detto: hai qualcosa da redigere, da firmare? Ho detto: no, non devo firmare niente. Ho perquisito, non ho sequestrato niente, tantomeno non sono in grado di arrestare qualcuno. Questa è una contestazione che le si fa, la testa risponde, è un po' difficoltoso leggere, Presidente, la trascrizione di queste udienze, risponde: questo lo ricordo, dal dottor Mortola non mi ha chiesto di partecipare a degli atti, mi ha chiesto se avevo degli atti, siccome si trattava poi di andare via nella nottata, volevo sapere se me ne potevo andare, mi ha chiesto se avevo degli atti da redigere o da firmare. Chiaramente gli ho detto, prima di andarmene, gli ho detto di no. E lei non sa, non partecipa, né comunque riesce a riferire chi si ingerisce, chi sta facendo. Le risposte sono evasive. C'erano dei funzionari in questura che stavano, voglio dire, ritengo che stessero redigendo gli atti relativi all'operazione, non ho interloquito con loro e chiesto informazioni perché stavano lavorando, quindi non li disturba perché stanno lavorando. Quindi anche la dottoressa Mengoni si defila un po' da subito dall'operazione, anche se vogliamo considerare una circostanza significativa, ecco, che è quella dell'omessa menzione, fin dal tempo delle dichiarazioni originali, la prima dichiarazione, quella dell'agosto 2001, omessa menzione di questo contributo modesto ma significativo, che è quello della gestione per un certo momento nel reperto costituito dalle bottiglie Molotov. Tanto più è rilevante questa omissione perché la testa aveva avuto modo di vedere il reperto che le era stato dato, successivamente manipolato, cioè privo dell'involucro contenitore. Esamino adesso la deposizione omogenea di un altro funzionario che viene sui luoghi, come anticipato, assieme al dottor Pifferi, e si tratta del dottor Filocamo. Il dottor Filocamo quindi viene, arriva sui luoghi in orario tardo e ha nella sostanza lo stesso incarico che viene affidato dal Mortola al dottor Pifferi. Poco dopo il mio arrivo, dice il dibattimento, mi fu detto, mi sembra di ricordare, dal dottor Gratteri di occuparmi della repertazione, raccolta del materiale che era stato rinvenuto, diciamo, nel corso dell'intervento, cosa che io in effetti iniziai a fare. Ora, il contributo del dottor Filocamo al lavoro dei colleghi, poi vediamo, si protrae tutta la notte. E come vedremo, non avrà però alcun esito poi in termini di redazione di atti che in effetti non vengono sottoscritti neppure da questo test, che come gli altri rimane ignaro dell'esito di polizia giudiziaria dell'operazione. Quindi dovrebbe essere il terzo funzionario che con i suoi collaboratori avrebbe dovuto svolgere questo incarico, questa attività, il cui significato, non dico giuridico, ma neppure pratico, è stato ben esplicitato. Non descrive operazioni da lui compiute, contatti con altro personale, non riescono a spiegare nemmeno bene come si siano raccordati tra loro questi funzionari. La sua deposizione si svolge intorno ai caposaldi, generica menzione di oggetti visti sullo striscione nero. C'è una variante, lui non ricorda le bottiglie Molotov. Però, qui rientriamo nella normalità di queste testimonianze, perché questa attività di riordino, guarda caso, ebbe poca durata. Anzi, neppure poté cominciare per il sopraggiungere dell'ordine di rientrare in questura. Ci dice, e ripeto, questo iniziai a fare, cosa che iniziai a fare, sta parlando della raccolta del materiale, che però poi ho dovuto interrompere, perché poi insomma la situazione precipitò, per cui sostanzialmente è un'attività che ho avviato, se così si può dire. Tra l'altro io, a me sembra di ricordare che appena entrato nell'edificio, a me pare di ricordare che vi erano in un angolo delle mazze dei bastoni. Poi ripeto, è un'attività che possiamo dire, sì, ricevete l'incarico, ma praticamente non la feci, tant'è che gli si chiede appunto anche a lui, anche a questo test, repertare cosa vuol dire raccogliere, si intende esatto magari iniziare a raccogliere, a sistemare, a fare in modo che poi possano essere, non è più di questo. E quindi possiamo però dire che dalla documentazione filmata il dottor Filocamo appare intento all'espletamento dell'incarico ricevuto e sembra anche, faccio riferimento a immagini sempre del reperto che è stato acquisito dell'operatore Rai Chiucconi, ecco, ci sono alcune immagini che mostrano uno squarcio di ripresa sulla palestra dove si vede il dottor Filocamo, si vede in parte la dottoressa Mengoni, si vede l'agente Catania. Il dottor Filocamo appare intento all'espletamento di questo incarico, è in posizione anche di effettiva direzione degli operatori. E il trasporto di materiali sequestrati, con l'avvolgimento del famoso striscione nero e l'abbandono dei luoghi, è collocabile circa mezz'ora dopo l'inizio di questa attività, quindi è proprio il racconto del test che si interrompe, non tanto la sua attività. Rientra in questura, dove ovviamente assistiamo al definitivo disinteresse rispetto all'operazione di perquisizione e alla loro rilevanza. C'è un elemento che viene contestato, fatto osservare al test, che è quello di una serie di contatti telefonici che testimoniano un raccordo costante per tutta la notte con funzionari che erano impegnati a redigere e a documentare gli atti. Questa attività di evidente raccordo con questi funzionari e una partecipazione quindi in questa fase di redazione degli atti, mi riferisco a contatti ad esempio con il dottor Ferri, credo, che era a Bolzaneto per la redazione del verbale di arresto, questo contatto viene spiegato con il contributo, cominciamo a introdurre il tema, che il test aveva dato all'acquisizione di notizie presso gli ospedali cittadini. dove erano state ricoverate la maggior parte delle persone arrestate. Il Tribunale l'avrà già fatto, ma comincia a segnare un funzionario che si dedica a acquisire notizie presso gli ospedali cittadini circa gli arrestati. Lui dice, quindi, dopo essersi limitato a questo riordino materiale dei reperti, dunque, sui contatti, lui dice di aver parlato di lavoro tutta la notte con i dottori Caldarozzi e Ferri. Gli si chiede per quale motivo si è tenuto in contatto tutta la notte con questi funzionari, quindi i funzionari impegnati a valutare il risultato della perquisizione, a trarne le conseguenze. E gli si chiede questo facendolo osservare, ma se la sua attività era quella di semplice riordino materiale, come ci ha descritto, insomma, perché tiene sti contatti? E lui afferma, come ho anticipato, successivamente alla perquisizione si portano via i reperti e poi mi sono recato perlomeno, credo, a un paio di ospedali per verificare un po' le condizioni dei feriti, probabilmente per prendere visione dei referti medici. Ritengo che questo traffico telefonico potrebbe essere collegato a questa mia attività. Anche lui non si interessa comunque di redazione di atti, né sa valutare l'esito di questa operazione in cui lui si era comunque inserito. Questo apporto esecutivo, modesto, materiale, e anche questo apporto che riguarda l'assunzione, l'acquisizione di informazioni presso gli ospedali, ecco, queste due attività, secondo il dottor Filocamo, però non sono sufficienti a legittimarlo ad apporre sottoscrizioni sugli atti che venivano redatti, perché nella visione del test questa sottoscrizione competeva soltanto a coloro che potevano attestare di aver partecipato alla complessiva operazione. Dice, tenga anche conto che, diciamo, tra coloro che stavano redigendo gli atti, a parte il fatto che c'erano quelli che devo ritenere che avevano partecipato all'operazione, io non ero tra quelli. Oltre a questo c'è da dire che una certa parte di quelli che stavano redigendo gli atti erano, diciamo, gerarchicamente a me superiori. E ci dice appunto che il dottor Caldarozzi, ovviamente il dottor Ferri, sono ufficiali di PG di grado più elevato. Non ha anche questo test, lo ripeto, modo di capire le imputazioni sollevate nei confronti degli arrestati. E diciamo anche questa occasione di conoscenza che abbiamo noi nella ricostruzione dei fatti di ciò che è successo nell'operazione di perquisizione, questa occasione di conoscenza direi che ci lascia questo risultato piuttosto deludente. Ci sono, prima di fare un'interruzione, non lo so, capisco che l'esposizione diventa un po' noiosa, ma questo è il risultato dell'istruttoria dibattimentale, questi sono i testimoni che abbiamo e su questo risultato dobbiamo confrontarci. Ci sono alcuni testimoni introdotti dalla difesa che sono entrati nell'edificio durante la perquisizione. Anche costoro non ci hanno riferito granché. Hanno invece riferito circostanze relative all'ausilio che hanno prestato, un ausilio materiale, all'estensore del verbale di perquisizione, che è l'imputato Mazzoni. Faccio quindi riferimento brevissimo alle deposizioni degli ispettori dello Scori, Citelli, Mauro Baldo e Giovanni Conte. Questi testimoni descrivono, così in simmetria, con le operazioni di riordino e repertazione del materiale concentrato dietro al muretto alla scuola Diaz, riferiscono di un'analoga operazione di riordino materiale, questa volta nei locali della questura di pertinenza della Digos, dove questi oggetti, prima catalogati, messi bene insieme, sono portati. E quindi aiutano il proprio collega Mazzoni, che poi redigerà il verbale di perquisizione e, come vedremo, si limiterà a redigere questo elenco di oggetti sequestrati. Ricitelli dice di essere entrato nell'ufficio scolastico e di essersi trattenuto per un tempo considerevole, principalmente al centro del vano palestra. Anche qua, persona appartenente a un ufficio titolato alla perquisizione, ufficio che fornisce personale di elevata qualificazione professionale, è un test che entra dentro mentre sono in corso le operazioni di perquisizioni e si occupa della situazione dei feriti e non della perquisizione. Al momento del primo ingresso ci descrive che le operazioni sono in atto, però lui le osserva così più o meno di sfuggita e sullo sfondo, perché lui si occupa dell'emergenza dei feriti, prende contatto col medico che è lì presente e si dà questo ruolo, un ruolo che dice che ha preso, che ha assunto autonomamente sul campo, senza aver avuto ovviamente indicazione, cioè senza aver avuto indicazioni da altri. Quindi quello che avviene in termini di perquisizione lui lo vede così, proprio come sottofondo. Accenna però alla modalità di raccolta dei reperti e soprattutto a questa concentrazione degli zaini da una parte e degli occupanti dall'altro lato. Questa modalità viene giustificata dal punto di vista operativo. Dice ovviamente questo è stato fatto per ragioni di sicurezza. Dice, entra nella scuola, ovviamente vede, uso il suo termine, una situazione cristallizzata, nel senso che non c'erano scontri, gli si domanda, c'erano feriti? Beh sì, c'erano feriti, c'erano delle persone che stavano defluendo, si mettevano le persone sul lato sinistro, guardando, tenendo le spalle alla porta, e gli effetti personali, quindi zaini e altre cose, sul lato destro. Questo perché per non lasciare una persona, non sapendo che avevi di fronte, per non lasciare una persona con uno zaino che non sai, che non hai ancora potuto vedere cosa c'è nello zaino, e quindi non potevamo, per un fatto di sicurezza probabilmente. Peccato che nel verbale di arresto si attesti invece che erano stati gli occupanti a aver intenzionalmente lanciato i propri zaini, cito fra virgolette, per rendere impossibili operazioni di attribuzione delle responsabilità penali relative all'eventuale rinvenimento di armi. È chiaro che di questa smentita, cioè non abbiamo bisogno del test Ricitelli per smentire la falsità di questa affermazione, ecco. Però abbiamo anche una indiretta conferma testimoniale sul punto. L'esame del test si snoda poi sul soliti capisaldi, striscione nero, ma i ricordi sono approssimativi. C'è da segnalare, ecco, secondo la deposizione di questo testimone, addirittura un'indicazione del dottor Gratteri al personale del Servizio Centrale Operativo di non ingerenza con le operazioni di perquisizione. delle quali in effetti lui è un appartenente, e operazioni delle quali lui si disinteressa evidentemente. Dice Riccitelli: no, alla Diaz una volta arrivati non c'è stato nessun ordine, nel senso che effettivamente è stato chiaro che no, noi non abbiamo partecipato, noi almeno dello SCO ci siamo preoccupati di fare quello che ho detto, almeno le persone che erano con me, non abbiamo partecipato fisicamente a qualche cosa. Ma non ci è stato nemmeno detto, perché ripeto, il dottor Gratteri già nel momento che quando noi ci siamo visti, che stava con l'elicottero, come se mi ha guardato a dire qui non c'è più niente da fare di nostro, cioè qualcosa ci è sfuggito di mano probabilmente, non so, ma comunque era qualcosa che era già in divenire, era già venuto, era già qualcosa per noi, già non aveva le condizioni per poter fare noi, per operare secondo i nostri canoni. Quindi assoluto distacco, disinteresse, ma addirittura rivendicato come professionalmente, cioè una forza di distacco professionale dall'operazione. Si rientra in questura e ho accennato, il riferimento è all'ispettore Mazzoni, che è più alto in grado dell'ufficio dello SCO. Mazzoni ha avuto disposizioni da superiore dello stesso ufficio e quindi viene allocato presso gli uffici della Digos per catalogazione dei reperti. Si tratta nuovamente di una operazione materiale. Il funzionario di riferimento in questo caso è un funzionario Digos, ma abbiamo quindi questi operatori dello SCO che hanno questo distacco rispetto all'operazione perquisizione, che però come volontari si prestano a questi meri compiti esecutivi. Il racconto poi dell'attività e della svolta in relazione a quello che credo non dobbiamo dimenticare è una, al di là diciamo dell'esito negativo, ma è un atto di polizia giudiziaria di eccezionale rilevanza. Ecco, quando sentiamo questi racconti dobbiamo accostare, non dimenticando questo carattere, dobbiamo accostare a questa eccezionalità la sconcertante leggerezza in questi ricordi e nella descrizione di ciò che stava avvenendo, anche dal punto di vista proprio tecnico-professionale. Riccitelli, appunto chiamato anche lì a giustificare queste operazioni, parla, ma cito, a caso, dovevamo dare una mano ma non si capiva bene che cosa dovevamo fare. Perché poi di fatto dovevamo aspettare, dovevamo capire bene cosa dovevamo fare di preciso. Quindi parlando con il collega Mazzoni, che probabilmente si è interfacciato col funzionario, mi dice cerchiamo intanto di classificare il materiale, classificare inteso classificare per categorie di quanto è rinvenuto, quindi quanti coltelli, quante mascherine, quante persone passive, eccetera. E quindi noi incominciamo ad appoggiandoci, il collega Mazzoni si appoggia in una stanza, si appoggia a un computer, il collega Mazzoni è quello che redige, ecco, vedremo il verbale di perquisizione. E questa attività di classificazione, gli si domanda, andò oltre, si interruppe, cosa fece? Diciamo che è stata condotta molto blandamente, perché diciamo parliamo di 3 di notte, 4, quindi ogni tanto si interrompeva, uno si andava a prendere qualche caffè, qualche merendina alla macchinetta, così. Si è portata fino a un certo punto perché noi avevamo fatto un buon 75-80% della classificazione, poi si è interrotta perché è cominciata ad arrivare altra gente, ha cominciato a toccare, è stato detto arriva la scientifica, quindi allora lui dice no, siamo dello SCO, noi qualcuno si intromette. E quindi abbiamo questa attività. L'ispettore Conte, chiamato a deporre anche lui, rende una deposizione della stessa genericità e visitazione dei luoghi comuni. Quindi nessun apporto fattivo lui dà la perquisizione, rientra in questura, aiuta anche lui il collega Mazzoni. Anche Conte riferisce però di una puntata all'ospedale, a un ospedale cittadino. Questi sono, diciamo, i testimoni che abbiamo potuto recuperare, che appartenenti a reparti titolati alla esecuzione dell'operazione, purtroppo non ci hanno potuto fornire indicazioni. Questo è il materiale testimoniale. Dovrei passare adesso, giudici, e quindi chiedo un attimo una pausa, all'esame un po' più, se mai fosse possibile, defatigante, delle dichiarazioni di chi a questo punto ha sottoscritto gli atti.
Facciamo una pausa, però, facciamo, siccome è mezzogiorno...
No, io devo andare avanti ancora per molto, ecco, lo dico perché sono... Però è purtroppo un'esposizione analitica che dico, credo...
Se facciamo una pausa possiamo riprendere, non so, all'1:15, però ecco, è già compreso la pausa pranzo, insomma, tecnica. Pausa a spunti. E poi andiamo avanti. L'avvocato Porciani è sempre ottimista.
E per cena lo liberiamo.
Per cena lo liberiamo. Sì. Allora all'1:15 riprendiamo.